Torniamo al problema delle preleggi. Io capisco che la lezione di oggi non è una lezione facile e non ho neanche una giornata di particolare capacità espositive. Il weekend pesa. Per cui cercherò di procedere con molta calma e se vi inviterei a fare domande sulle cose che non vi sono chiare, i vostri dubbi, esprimeteli subito, mi date una mano a spiegarvi. Allora, questa disposizione delle preleggi ha questa funzione significativa. Significativa perché introduce una norma. Questa è una disposizione. Noi leggiamo la disposizione e ci domandiamo: ma che cosa vuol dire questa disposizione? Qual è la norma, la regola che ne ricaviamo? Come la possiamo applicare? La regola che ne ricaviamo è che il legislatore ci sta dicendo: c'è un vincolo che il giudice, l'interprete ha alla legge, al testo, alla disposizione, alla cosa, al segno. C'è un vincolo al segno che l'interprete c'è, ma poi l'interprete è tenuto ad andare oltre il segno se il segno non basta. E se il segno non basta, deve ricavare la regola da segni analoghi. L'analogia è un fenomeno interessante, e questi segni analoghi si trovano in disposizioni che non sono disposizioni precise. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, deve andare oltre, deve andare a procedere con un'analogia oppure decidere secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico. E questa è la frase più misteriosa che poteva mettere il legislatore in questa disposizione. È una frase misteriosa, ma è una frase anche splendidamente significativa. Cioè dice all'interprete: tu devi dare una risposta a chi ti fa una domanda. Lo dice il giudice più che l'interprete. Posso io costruire un monumento a Matteo Renzi nel posteggio di università? Non c'è una norma precisa, spero. Ci sono norme piuttosto imprecise che riguardano l'edilizia pubblica, i vincoli urbanistici, ma non c'è una norma sui parcheggi dell'università, una norma sui parcheggi, sulle aree disponibili. È difficile riuscire a arrivare a una risposta, ma se il tizio mi chiede, a me giudice, se posso costruire un monumento a Matteo Renzi lì, io una risposta gliela devo dare e non gli posso dire: mi dispiace, non c'è la norma, perché questo è il messaggio fondamentale ed è una svolta storica che si compie introducendo nel codice civile, ma già nel codice civile francese, questa disposizione, che ha un nome latino, è il divieto di non liquet. Cosa significa il divieto di non liquet? Non liquet significa non è chiaro, più o meno, ed è un problema storico. Un problema storico perché i giudici, la mia collega romanista penso che ve lo sta spiegando, ve lo spiegherà, nel mondo romano, soprattutto nel mondo romano imperiale, se non avevano una norma per il caso, chiedevano all'imperatore, al sovrano, di dire come dovevano comportarsi. Era quello che si chiama, con termine francese, il référé législatif. È una richiesta a chi detiene il potere politico di dare lui la norma del caso con atto di legislazione, se no si paralizza. Il giudice di fronte a un caso che non ha una regola scritta, non ha una disposizione applicabile, si paralizza, dice mi dispiace, non liquet, non posso risponderti. Quello che posso fare è chiedere al principe di dire che cosa ne pensa lui, poi quando mi risponderà applicheremo la norma, perché finalmente lui ci darà la norma. Questo comportamento è un comportamento che va contro i principi dello Stato di diritto. Che cos'è connesso allo Stato di diritto? Mica lo so. È un'altra slide. Troppo lento. Lo Stato di diritto, eccolo qua. Lo Stato di diritto è una forma di Stato. È una forma di Stato che si sviluppa nello Stato moderno. Si sviluppa, diciamo, intorno ai primi anni dell'Ottocento. Ha una sua patria che è la Germania, è il Rechtsstaat, è un'espressione tedesca, che è stata tradotta in tutte le lingue dell'Europa continentale, da noi si chiama Stato di diritto, mentre nel mondo anglosassone non c'è una traduzione equivalente, si usa rule of law, che è la supremazia della legge, il governo della legge, ma che non è esattamente la stessa cosa. Ma io non voglio farvi la storia delle idee, vi voglio esprimere il perché è stato scritto l'articolo 12 e perché il divieto di non liquet è un passo fondamentale nella costruzione costituzionale dell'interpretazione giuridica. Vedete, uno degli elementi costitutivi dello Stato di diritto è la rigorosa separazione tra legislatio e legis executio, cioè la separazione dei poteri. I poteri sono i tre poteri: legislativo, esecutivo e giurisdizionale, giudiziario. Ma in realtà sono due poteri. Leggete i classici, tipo John Locke, lui non distingueva tra l'applicazione giudiziaria e quella amministrativa della legge. Entrambe erano legis executio. E il principio dello Stato di diritto è che chi pone le regole le pone in maniera generale e astratta. Chiunque posteggi la sua macchina in autostrada è punito, è chiunque, e l'applicazione della legge è affidata a organi diversi. C'è un'applicazione in via amministrativa e un'applicazione in via giurisdizionale. Per cui io vado a leggere le leggi generali astratte che mi dicono come si può costruire le cose nelle aree pubbliche, una volta che trovo che la norma è chiunque costruisca abusivamente bla 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 è punito, mi aspetterò che l'amministrazione mi sanzioni se mi metto a costruire lì la statua a Matteo Renzi, e casomai io potrò ricorrere contro la sanzione amministrativa, il giudice applicherà obiettivamente la legge al caso concreto. Su questa separazione tra disporre in via generale astratta, principio di uguaglianza, chiunque, e applicare la legge al caso concreto attraverso un provvedimento amministrativo o una sentenza, attraverso questa contrapposizione tra legislatio e legis executio si costruisce la separazione dei poteri. E la separazione dei poteri è un principio fondamentale dello Stato di diritto. Lo Stato di diritto segna il passaggio, l'uscita, diciamo, dallo Stato assoluto. Lo Stato assoluto è lo Stato, vi ho accennato l'altra settimana, in cui il sovrano detiene un potere divino, anzi è un potere che lui, di cui lui è responsabile nel confronto solo di Dio, ma non c'ha altri vincoli, non c'ha limiti giuridici. È absolutus, è sciolto da legami. Quello è l'origine lessicale del termine Stato assoluto. Dallo Stato assoluto si esce entrando nello Stato di diritto attraverso un processo di produzione di costituzioni, e lo Stato di diritto ha un vincolo al sovrano, lo Stato è il sovrano. ma il sovrano ha questo limite della separazione dei poteri. I poteri sono divisi e sono attribuiti a organi diversi che hanno logiche diverse, hanno competenze diverse e legittimazioni diverse. Il legislatore è eletto, il giudice è un tecnico che vince un concorso. Il legislatore dispone la sua volontà politica, il giudice la applica tecnicamente al caso concreto. Il giudice è legato a quello che dispone il legislatore, non può violare il senso palese delle parole usate nella disposizione. È il vincolo che il giudice ha alla legge, ma a sua volta il giudice è tenuto a occuparsi dell'applicazione della legge, e se la legge non è precisa, il giudice la deve interpretare, e se la legge non è specifica per il caso, il giudice deve inventarsi la norma lavorando sui principi fondamentali. Qua si usa già la parola principio per principio di legalità e principio di rappresentanza, ma è di questa cosa che adesso io devo parlare. Allora, l'articolo 12 delle preleggi, che costituisce una norma veramente costituzionale, ci pone un principio che dà al giudice la responsabilità di individuare la norma, cioè la regola del caso. Pensate a quelle due massime della Cassazione che riguardavano il divieto di sosta. Lì la Cassazione dice qual è la norma del caso, rispondendo alla domanda. La domanda era, nel primo caso, posso non pagare la multa dicendo che io non avevo altri modi di lasciare la macchina ed ero nella necessità di lasciare la macchina per motivi miei in divieto di sosta? E la Cassazione risponde no. Perché? Ragionamento, motivazione, non volontà. Perché la norma sullo stato di necessità riguarda la salvezza di sé e degli altri. Tu hai solo un qualche bisogno e questo non basta per violare il codice della strada. E con questo discorso costituisce una norma, una regola. Regola quella particolare situazione. Nella sentenza dopo regolava un'altra situazione. Posso io non pagare la multa che mi è stata data mentre ero tamponato in autostrada per divieto di sosta in autostrada, che tra l'altro dovrebbe essere una multa da poco? E la Corte di Cassazione dice sì, perché tu eri in stato di necessità. Parte da disposizioni, la disposizione sul divieto di sosta e quello sullo stato di necessità, ne ricava una norma che è la premessa del suo ragionamento. E la premessa, la regola che applica nel caso. Ma alimenta la Corte di Cassazione, non sta scritta nella disposizione, non è frutto del legislatore, è il frutto dell'interpretazione data dalla Cassazione. Esercizio di potere. I giudici hanno un potere, anche un potere piuttosto importante. E qui vi devo introdurre un'altra fondamentale e molto equivoca distinzione che tornerà poi più volte nel corso. La distinzione tra principi e regole. Le norme giuridiche si dividono in regole e principi. Chi l'ha detto? Boh. È un uso abbastanza diffuso, è un uso abbastanza diffuso in molte correnti della filosofia, della teoria del diritto nel mondo, anche in Italia, è un uso molto diffuso nel diritto costituzionale, con queste cose qua c'è molto da fare, molto meno percepito in materie più legate al diritto positivo. Qual è la differenza tra la regola e il principio? La differenza è la fattispecie. Fattispecie è un concetto tecnico, come tale deve essere definito, e la definizione comincia col dicasi. Dicasi fattispecie, la descrizione astratta di un determinato comportamento. Questa è la fattispecie. E quando il codice penale dice chiunque ammazzi la vecchia è punito con, si riferisce a una fattispecie, l'uccisione di un'anziana signora. Oh, questa norma non c'è, almeno spero di no, anche se per esempio hanno introdotto il femminicidio, che è una norma, una fattispecie diversa dall'omicidio. Ma è un bel problema giuridico anche questo. E sono fattispecie. Chiunque cagioni la morte o altre conseguenze alla propria compagna, da cui è legato un rapporto sentimentale, vedete, incomincia a essere una descrizione, una tipologia di comportamento, come il divieto di sosta. Chiunque posteggi in curva è un comportamento, no? E quella è la fattispecie, una descrizione astratta di un certo evento. Siccome la descrizione è astratta, questa può essere applicata tutte le volte che quell'evento si produce. Il vigile urbano non è da fare grandi interpretazioni della legge. Chiunque posteggia dove è scritto divieto di sosta è punibile e gli fa un verbale di contravvenzione. Semplice. C'è un rapporto molto, molto semplice tra quello che è scritto, la disposizione, la norma che ne ricavi, il divieto di sosta, e la sanzione che viene applicata. Il principio, invece, tendenzialmente non ha fattispecie. È quello che i latini chiamavano, i romani chiamavano un favor, ancora adesso si chiama favor, no? Favor rei, favor libertatis, è un principio di favore che non è legato a una descrizione precisa di un comportamento umano, ma è un'affermazione assoluta di un bene. La libertà personale è inviolabile. Questo è un principio. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Cosa ci dice? Ci dice nulla sugli eventi della vita. Ci pone un principio per cui noi dobbiamo avere la certezza del giudice. Per cui io so che se rubo sotto a 1000 euro a Ferrara, il mio giudice competente, stabilito dalla legge, è il giudice di pace di Ferrara. Se invece ne rubo 5000, vado di fronte al tribunale penale di Ferrara. Ma se rubo a Rovigo, vado di fronte al giudice civile di Rovigo. Cioè, tutto è stabilito per competenza e le regole di competenza sono stabilite da regole, per l'appunto. Il principio non ci dice nulla sui comportamenti, ci dice una assoluta affermazione senza descrizione di eventi. Esempio di regola: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con una reclusione non inferiore ad anni 21. Essendo una regola del codice penale, come dire, tradizionale, cioè una norma sull'omicidio si è sempre trovata, è una regola secchissima che non ha tantissime complessità. La fattispecie, chiunque cagiona la morte, cagionare la morte di un uomo. La conseguenza giuridica è la pena. È una, apparentemente una regola semplice. Il suo significato è reso palese dalle parole. Voi uccidete un'altra persona e si applica questo. Poi ci sono le complicazioni. Per esempio, uno potrebbe dire, cagionare che cosa significa? Qual è il rapporto di causa-effetto? Io ti tiro una sberla, tu caschi, sbatti la testa perché sei uno sfigatissimo e muori. Ho cagionato io la morte oppure no? Oppure la sfiga? La branca del diritto è da approfondire, la spiega nel diritto. Capita, no? Ed è un classico caso di omicidio preterintenzionale, cioè una fattispecie apposita. Ma se io incontro uno che è disperato, che è sulla sponda del ponte, che dice mi butto, non mi butto, mi butto, non mi butto, e gli dico buttate, E lui dice, grazie del consiglio, e si butta. Ho cagionato la morte oppure no? Ah, ma è mica uno scherzo, è questo. Mica uno scherzo, perché questa è la porta che si apre sul concorso in suicidio, e il concorso in suicidio è la norma sull'eutanasia. In Svizzera, per aprire uno sportello sull'eutanasia, che è un problema enorme, dopo un lungo studio, ma proprio molto approfondito, hanno deciso che l'unica cosa era eliminare la norma sull'assistenza al suicidio, che puniva l'assistenza al suicidio. Per cui oggi uno può assistere, nel senso di agevolare il suicidio di una persona in Svizzera, e non è punito. Prego.
Volevo chiedere, ma la necessità di legiferare sul femminicidio, visto che esiste una norma così chiara, da che cosa è dovuta? Cioè,
è dovuta dal fatto che le leggi non sono frutto di ragione, ma sono frutto di volontà politica. E siccome la televisione ogni giorno mostrava donne uccise dai loro fidanzati, violate, pestate, eccetera, improvvisamente il Parlamento ha detto bisogna che si faccia qualcosa. E hanno fatto una legge sul femminicidio, ignorando che in realtà la violenza sulle donne sta diminuendo su base statistiche, per fortuna, no? E che questa norma ha creato diversi problemi anche di applicazione, perché non è che la fattispecie sia così chiara, no? Non è affatto così chiara. È stata una scelta politica, voluta da tutti, per cui è passata con grande voto, e per un sentimento che è più che rispettabile. Penso che un uomo che alza le mani su una donna dovrebbe essere ghigliottinato per esattezza. Cominciamo a tagliare le mani, così la prossima volta alzerà i piedi, tagliamo i piedi, morsi. Cioè, è intollerabile, ma il problema è tra la finalità e lo strumento normativo, c'è congruenza? Questo è un problema che affronteremo parlando della giurisprudenza della Corte Costituzionale, il problema della ragionevolezza delle leggi, un bel problema. Ma vedete, anche qui, la morte di un uomo, che cos'è la morte di un uomo? Allora, a prescindere che ovviamente uomo significa anche donna, salvo la legge sul femminicidio, ma il feto è uomo? E qui si apre il diluvio, no? Il diluvio di problemi. Vabbè, in questa norma, apparentemente così semplice, no? Si tira dietro due problemi di bioetica, si chiama così questa ordine di discipline, su questioni che riguardano il finis vitae. Io sono paralizzato, voglio morire, caspita, mi tolgono il diritto al suicidio e io veramente mi arrabbio, perché la nostra libertà deriva dal diritto al suicidio. Cosa ti può capitare? Al massimo crepi, ti fai un bel volo, io ho già pensato che un bel plateau di neve fresca con burrone alla fine, una soddisfazione che mi voglio togliere, purtroppo solo una volta, vabbè. Ma l'idea di avere comunque la libertà di uccidersi è fantastica, ma se tu non sei autorizzato, non sei in grado fisicamente di ucciderti, ti tolgono un diritto fondamentale, quello che io eticamente considero un diritto fondamentale, giuridicamente non lo è. Ed è un problema che hanno avuto tanti malati terminali, che hanno chiesto di essere aiutati a morire, e la gente ha risposto non posso, perché è un reato. Sull'altra parte, che è l'inizio della vita, abbiamo problemi analoghi, no? Cioè il feto è tutelato, la Corte Costituzionale ha detto che c'è un interesse, non diritto, un interesse del feto, ma è un interesse che poi si sviluppa man mano che il feto diventa qualcosa di più che una massa di cellule, ed è un problema che giuridicamente non ha una soluzione chiara, è un problema etico. Vedete, apparentemente è una norma semplice, no? In realtà la sua applicazione è estremamente complicata. Però a me interessava mostrarvi una classica regola giuridica: fattispecie e conseguenza giuridica. Chiunque uccide è punito. Fattispecie. Sì, questa slide vi illumina su una cosa che è abbastanza interessante. La fattispecie si distingue in due fattispecie, la fattispecie astratta e la fattispecie concreta. Quando voi parlate linguaggio giuridico vero, cioè rigoroso, non quello dei giornalisti e della televisione, ma linguaggio che significa le cose che vuole significare, che è la cosa che tutti quanti rimproverano i giuristi, quando voi parlate non si capisce, perché quando parla un medico si capisce, quando parla un ingegnere si capisce. Cioè il medico quando dice voglio il bisturi XY, allunga la mano, se l'infermiera dice scusi ma qua, cosa intende? C'è un termine tecnico, si spera. Noi spereremmo che usi un termine tecnico. E i giuristi è lo stesso, perché i giuristi devono capirsi tra di loro. È chiaro che capendosi tra di loro parlano un giurista, un linguaggio tecnico un po' specializzato che gli altri considerano un po' arabo. Ma capita. La fattispecie astratta, la fattispecie concreta, sono entrambi fattispecie. L'una riguarda la descrizione astratta di un evento, parte della norma giuridica nella quale sono descritte le condizioni di cui avverrà, si rende la norma stessa applicabile. Se A, allora B. Se compie un omicidio, allora sei punito. La fattispecie concreta è invece il caso. Famiglia Simpson ha dei problemi. È un caso. Tizio ha accoltellato Caio. Questo è l'evento, fattispecie concreta. Il ragionamento giuridico, si dice, ha una base sillogistica. Il sillogismo collega la premessa maggiore a una premessa minore e questa è la conclusione. La premessa maggiore è la fattispecie astratta, quella minore è la fattispecie concreta e il sillogismo si chiude così. Premessa maggiore, chiunque uccide un uomo è punito da A. Tizio ha ucciso Caio, Tizio deve essere punito con la sanzione da A. Questo è un esempio banale di sillogismo. Il problema è come si costruiscono le premesse. Quello che i libri non vi raccontano di solito è la parte più interessante. Come si costruiscono le premesse? Perché le disposizioni sono cose e gli eventi sono cose. Si può applicare un pezzo di carta chiamato codice penale al cadavere squartato? No. Quello che si applica è una interpretazione del codice, è un'interpretazione degli eventi. L'applicazione della legge ai casi è un processo che si svolge tutto nel cervello del giudice. È lì che si crea la norma giuridica. Per esempio ci spiega se c'è stato, cos'è lo stato di necessità, perché può essere che Tizio abbia ucciso Caio perché Caio lo stava minacciando con un'arma. Ecco che scatta l'ipotesi di autodifesa, no? E il caso concreto a sua volta è un evento, è un pezzo di carne squartato lì, plaf, che deve essere costruito come caso giuridico. Per cui arrivano i RIS di Parma, incominciano a sporcare tutte con le peste di sangue, fanno un po' di indagini e dicono, beh, sa cosa le dico? Tizio non si è squartato da solo, ma va, ma è stato ucciso. Ecco che allora io ho il caso, l'evento diventa un caso giuridico, ma diventa un caso giuridico perché io l'ho qualificato come caso giuridico. Tizio e la macchina messa in autostrada, però la polizia nel verbale dice è stato tamponato e quindi il caso non è abbandono della macchina in autostrada, ma è tamponamento. E io lo qualifico giuridicamente e mi faccio una fattispecie concreta che è l'interpretazione dei fatti. Qui si interpreta un certo fatto, si vede un'immagine e si interpreta quel fatto. Qui si interpreta la disposizione per capire quali elementi costituiscono la premessa maggiore. E questo processo è un processo che è tipico dell'interpretazione. Esempi di principio. Abbiamo visto prima un esempio di regola, chiunque cagiona la morte. Questo è un esempio di principio. La libertà personale è inviolabile. Non c'è fattispecie. La libertà personale è inviolabile, è una regola che risale nella notte dei tempi, quantomeno la Magna Carta, e riguarda l'habeas corpus, cioè la libertà fisica di cui noi godiamo. Nessuno ci può detenere, ispezionare, perquisire. Tutti eventi, ovviamente uccidere, ferire, trattenere. Noi siamo fisicamente liberi e questo è il nostro diritto fondamentale, questo è il primo articolo della parte dei diritti, ne parleremo. Però le carceri sono piene di gente. Come si spiega di fronte a un principio così chiaro il fatto che le carceri siano piene di gente? Ce lo spiega la stessa Costituzione. Se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. L'uso monopolistico della forza da parte dello Stato, che è una caratteristica dello Stato moderno, comporta che lo Stato possa impossessarsi di voi, possa trattenervi, incarcerarvi, torturarvi no, frustarvi neanche, perquisirvi sì. E tutto questo è previsto da leggi, quindi da atti normativi, da disposizioni. Chiunque cagiona la morte è punito con la reclusione. E da un atto del giudice, nel senso che la polizia vi arresta perché avete ancora il coltello grondante di sangue in mano, ma quell'arresto deve essere poi convalidato dal giudice entro 48 ore. E questo è un sistema di garanzie. Allora noi abbiamo un principio, la libertà personale inviolabile, e poi una serie di regole, tra cui per esempio in casi eccezionali di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalidati nelle successive 48 ore. Questa è una regola. Il principio è senza fattispecie, la regola è invece legata alla fattispecie. La fattispecie la potremmo riscrivere dicendo: qualsiasi provvedimento limitativo della libertà personale non convalidato dal giudice è privo di qualsiasi effetto. E abbiamo dato qual è la fattispecie astratta e la conseguenza giuridica. La fattispecie astratta è la mancanza di convalida, la conseguenza è la totale inefficacia del provvedimento. Bene, adesso riusciamo a capire un po' meglio l'articolo 12 delle preleggi. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, cioè noi non abbiamo una disposizione che ponga una fattispecie a cui possiamo riportare l'evento, è il processo che si chiama sussunzione, si sussume la fattispecie concreta sotto quella astratta. Non abbiamo una disposizione a cui possiamo far riferire l'evento, sia riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Bene, l'analogia. Se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Accidenti. Allora, noi abbiamo situazioni in cui non abbiamo una regola una disposizione che esprima una regola precisa con una precisa fattispecie. Ma non possiamo lasciare il caso senza soluzione giuridica e quindi dobbiamo applicare i principi. Questi sono casi che di solito nel linguaggio ormai anglofilo che domina i nostri studi si chiamano hard cases, casi difficili. E ne abbiamo un sacco, casi estremamente importanti. Domani esaminiamo alcuni di questi casi, ma il caso più emblematico è stato il caso di Eduardo Englaro. È stato un caso particolarmente... No, state fermi, 30 secondi, non di più, ma fermi. E il caso Englaro è stato uno dei casi più difficili che ha dovuto affrontare la giurisprudenza, perché era un caso totalmente privo di una sua base di fattispecie. L'idea di avere una persona in coma irreversibile da anni e quindi incapace di esprimere qualsiasi scelta sulla sua vita, e un tutore, il padre, che di conseguenza agiva sempre per nome di questa persona, che ha chiesto, ma nel mio mandato di tutore c'è anche la scelta se staccare le macchine oppure no? Allora, le macchine significa alimentazione forzata, polmone esterno e così via. E sono macchine che ha sviluppato la tecnologia. Quando è stato scritto il codice penale nostro, 1930, sicuramente queste macchine non esistevano e sicuramente neanche nella legislazione attuale c'è una disposizione che regoli, non c'è ancora, questa fattispecie. Ma Peppino Englaro è andato di fronte al giudice dicendo: dimmi, sono io autorizzato a staccare la spina oppure no? Ed era un caso totalmente, non totalmente inedito come vedremo, ma in Italia era inedito e ha costretto la Cassazione a fare un ragionamento in base ai principi generali. E domani ne parliamo, così vedete un po' di law in action.